Eccellenza, come si vive la sinodalità nella Chiesa Cattolica di Russia?
Ma devo dire che in un certo qual modo, senza voler essere presuntuosi, abbiamo un po' anticipato la sinodalità. Da diversi anni, da un punto di vista metodologico, facciamo delle assemblee biennali con questo spirito sinodale, e cioè senza tanto la preoccupazione di risultato, che pure ci sono stati, ma più con la preoccupazione attraverso un cammino di approfondire la nostra fede e di anche trovare le strade migliori, no? Per una missione che sia non solo effettiva, ma anche affettiva.
Ecco, cosa l'ha più colpita delle condivisioni in assemblea e anche nei lavori di gruppo e qual è stato il suo contributo qui a Praga?
Mi hanno colpito soprattutto tre momenti. Il primo è stato la valorizzazione dei carismi. Personalmente penso che i carismi, essendo per loro natura servizio della comunione, debbano essere riscoperti e maggiormente supportati dall'istituzione, proprio per il grande contributo che possono dare all'unità che non sia uniformità, ma che sia ricca, creativa, un po' come è l'azione dello Spirito nella Chiesa. Poi mi ha colpito, diciamo così, un richiamo a una nuova, insomma, o meglio, per un ritorno a una centratura in Cristo. Mi è parsa molto opportuna la sottolineatura che il sinodo non è appena un camminare insieme, ma è un camminare insieme in Cristo e con Cristo. Altrimenti anche una gita in montagna potrebbe essere scambiata per un sinodo. Il terzo aspetto, direi forse un po' più negativo, è una certa deriva sociologica, cioè il rischio di concepire questo cammino sinodale in termini più sociologici che non pastorali e, perché no, anche teologici. E ecco, il mio contributo è stato, diciamo così, su due elementi, no? Il primo, quello di una riscoperta del perdono non solo come medicina, ma anche come possibilità di costruire nuovi rapporti. Soprattutto questo lo abbiamo scoperto durante il periodo della pandemia, in cui la solitudine ha provocato anche una distanza e direi quasi un'avversione a certi rapporti. Per esempio, in alcune famiglie la prolungata convivenza non solo per ore, ma per giorni, settimane, mesi, ha fatto emergere, come dire, difficoltà di dialogo, di rapporto. E poi, dopo il 24 di febbraio dello scorso anno, la situazione che si è creata nelle comunità, nelle famiglie, ma anche nei cuori stessi delle persone, cioè una realmente difficoltà di comprensione, anche perché noi abbiamo fedeli di origine russa, ma anche di origine ucraina, bielorussa, lituana, non parliamo poi di quelli di origine polacca, tedesca. Ecco, queste radici sono come venute fuori in un modo, direi, complesso, ecco. E questo ci ha fatto però positivamente scoprire, no? Riscoprire il perdono come il contributo che noi come cattolici possiamo dare e che nessun altro può dare, no? Alla pace. In secondo luogo ho sottolineato la necessità di affrontare e tentativamente risolvere le difficoltà legate agli abusi in senso ampio all'interno della comunione della Chiesa. Una cosa che abbiamo notato di recente in un simposio è che soprattutto tra i criminali, diciamo così, di questi abusi che si trovano molto nelle famiglie, nelle società, certo anche nelle comunità, no? C'è comunque un bisogno di redenzione e di perdono. Questo ci ha fatto pensare all'ipotesi di iniziare con alcuni psichiatri sessuologi cattolici dei centri di ascolto e accoglienza per i possibili criminali, no? Perché appunto questo psichiatra ci diceva che difficilmente dopo aver compiuto certi reati si riesce ad avere le forze psichiche per guarire. Allora occorre il più possibile intervenire prima, cioè quando questo è solo un orientamento, no? E si può fare un ottimo lavoro, no? Oppure purtroppo quando sono accaduti, cercando di aiutare a saper convivere con questi gravi delitti, perché questo va detto. Ecco, questo aspetto è molto più efficace, diciamo così, se viene fatto all'interno di una comunione e non solo come rapporti medici individuali.
L'ho già accennato, ma come la comunità cattolica sta vivendo questo ormai anno di guerra?
Ma direi che un primo impatto che c'è stato è stato di uno smarrimento, di una incapacità, diciamo così, ad accogliere, no? Questo conflitto. Questo poi è sfociato in un rancore, anche in un odio, no? Reciproco che poco ha a che fare, no? con la comunità cattolica. Devo dire che...
Chiedo scusa, un odio reciproco tra...
Tra i fedeli, sì, oltre che...
Cioè non c'è uniformità nella posizione rispetto all'invasione russa?
No, e le posso anche dire che mi sono trovato di fronte a ucraini cattolici che ritengono che questa sia la soluzione meno peggiore e comunque inevitabile. Così come mi sono trovato di fronte a cattolici russi che non riescono proprio ad accogliere questa iniziativa e non riescono a pacificarsi con questa. E da questo quindi insorge un odio a volte, o comunque un rancore, una disistima, no? Che poi degenera, cioè diventa non accoglienza dell'altro tucù, quindi non accoglienza dell'altro chiunque esso sia, in famiglia, al lavoro, non accoglienza alla fine di se stessi, no? E noi abbiamo fatto, devo dire, almeno io mi auguro che sia così, un bel servizio attraverso le confessioni, devo dire che c'è stata moltissima gente che soprattutto nel periodo di Quaresima e poi adesso durante l'Avvento, che si sono accostati al sacramento della confessione. Ho avuto storie anche molto, molto commoventi di persone che erano anni, decenni che non si confessavano e che proprio grazie a questo, non so come dire, discomfort, cioè questa incapacità di sostenere e di arginare questo odio, questa cattiveria, come mi dicevano, che si sentivano dentro, hanno trovato comunque la forza di riaccostarsi al sacramento. E devo dire, ho avuto veramente alcune confessioni molto commoventi.
Ultimo punto, sinodalità e ecumenismo, è stato anche ripetuto. Questo è un tema cruciale per la Chiesa, le Chiese in Russia. Quali margini, ecco, ci sono ad oggi perché realmente si possa arrivare ad un ecumenismo fattivo, insomma, e che rinuncia alla guerra?
Dunque, direi che innanzitutto occorre riscoprire che la comunione è di per sé missionaria, cioè attrattiva. E la comunione non è un, diciamo così, un concetto astratto, ma sono rapporti tra persone concrete e rapporti fondati sulla carità. Perché dico questo? Perché a volte noi pensiamo un po' all'ecumenismo o come uno slogan, oppure come sì, una qualche teoria, insomma, che più o meno ci porterà, magari ci fa fare anche delle buone iniziative, poi ci porterà al quando Dio vorrà, insomma, all'unità. Mentre invece la percezione che in Cristo si è una comunione, questo rende aperti, soprattutto non pone limiti o condizioni. L'unica cosa che cerca è di diffondere ecumenicamente, appunto, la carità tendenzialmente a tutto il mondo, a partire proprio da quelli che per storia, quindi cristiani, sono più vicini per vocazione. In linea di principio, almeno, si può dire che ogni cristiano ha incontrato Cristo, o perlomeno ha ricevuto il battesimo, che, a parte alcune eccezioni, è lo stesso per tutte le denominazioni cristiane. Allora, questo per esempio è un punto da riscoprire, no? Che questo processo sinodale, tra l'altro, va sottolineando, cioè la riscoperta del battesimo come principio di comunione, missionario e perciò anche ecumenico.
Eccellenza, quando finirà la guerra?
Questo è difficile dirlo, è molto difficile, perlomeno per me, anche perché penso che perché possa avvenire, perché possa terminare questo conflitto, come del resto ogni conflitto, lo vediamo nel mondo, occorre una iniziativa che, diciamo così, si alzi, sia più alta rispetto al, diciamo così, al terreno di disputa. Detto, diciamo così, fuori di metafora, occorre che qualcuno abbia l'umiltà e la certezza di non perdere niente se offre e accoglie il perdono e se ci si mette attorno a un tavolo senza precondizioni.